redigio.it e la storia continua. Gli inviati speciali ai confini del mondo. E dopo una spedizione commerciale alla volta del Katai, durata 20 anni, Nicolò e Matteo Polo riprendono nel 1271 la via dell'Oriente. E con loro è il giovane Marco, destinato a passare la storia come uno dei più celebri viaggiatori di tutti i tempi. Puntata numero 1. Al tempo in cui i fratelli Polo intrapresero il primo viaggio verso l'estremo oriente, e siamo nel 1250, l'Occidente cristiano aveva una nozione piuttosto vaga e spesso alterata del fantastico di quelle terre lontane. E sin dai secoli dell'Alto Medioevo e fino al 200 si riteneva che in Asia orientale vi fosse il paradiso, pur senza saperlo ben localizzare. In pratica, si aveva di questa parte del mondo un'immagine un po' statica e molto letteraria. Questa scarsa conoscenza era comunque circoscritta all'estremo oriente, perché l'Europa dell'Est e anche i paesi del vicino oriente erano ben noti agli occidentali. I mercanti in particolare si spinsero assai verso il Levante, ed è noto quali proporzioni assunse la colonizzazione latina in Crimea e su tutta la costa del Mar Nero. Amalfitani, veneziani, pisani, genovesi furono molto attivi nelle regioni dell'impero bizantino già dal XII secolo. E veneziani e genovesi arrivarono sino alla foce del Don sul Mar d'Azov, appropriandosi di Tana, e i genovesi in particolare si spinsero fino al Mar Caspio. E lo stesso Marco Polo dice: «Il mare che io ho contato si chiama lo mare di Gelukelan. La regione di Gelan faceva parte della provincia persiana, sulla costa del Mar Caspio, o mare di Gelukelan», come lo chiamava Marco. E nuovamente mercatanti di Genova navigano in quel mare. L'impero di Genghis Khan. In tale contesto, il viaggio di Polo rappresenta quasi un'eccezione, un evento che assume i caratteri di una vera e propria avventura, della quale fu protagonista la straordinaria intraprendenza del mercante duecentesco. All'inizio del XIII secolo, l'Asia fu oggetto di un vero e proprio sconvolgimento politico-geografico, che ne mutò profondamente i confini e la struttura amministrativa. Attori di tale fenomeno furono i mongoli, o i tartari, come lo chiamavano in Occidente, o i tartaro-mongoli, come li definivano i russi. Essi erano un insieme eterogeneo di stirpi nomadi, da lungo tempo in lotta per accaparrarsi i pascoli migliori, che per motivi diversi e grazie all'opera di un grande condottiero formarono il più vasto impero che sia mai esistito. Temujin, noto a tutti come Genghis Khan, era capo di una delle tante tribù della Mongolia orientale. Egli riuscì a unificare le tribù mongole costituendo una popolazione solida, compatta e omogenea, il cui esercito riscosse vittorie a ripetizione e pose in atto una serie di conquiste del tutto eccezionali. I mongoli si appropriarono di un territorio le cui dimensioni erano impressionanti e anche dopo la morte di Genghis, avvenuta nel 1227, di conquista in conquista ampliarono il già vasto dominio. Il sovrano volle che alla sua morte l'impero fosse diviso fra i suoi quattro figli. Il maggiore di essi, Giuci, ebbe le steppe del Kirghisi e i paesi dell'ovest, ma in pratica tutti i paesi da a nord e a ovest dei Monti Altai. Un altro figlio, Chagatai, toccarono in eredità l'Asia centrale, il Turkestan russo e i paesi fino al lago d'Aral e a Ogodei, l'estremo oriente, cioè la Cina settentrionale e i territori vicini. Era antico comune mongolo lasciare, era un antico costume mongolo lasciare al figlio minore le terre degli avi, e fu la sorte che toccò a Tuli, quarto figlio di Temujin. La parte di territorio che conosciamo col nome di Orda d'Oro era più o meno quella coincidente dell'attuale Russia centrale e sud-occidentale. Un castigo di Dio. E l'immagine tradizionale che si ha dei mongoli è quella di un popolo crudele, caratterizzato da una furia distruttiva straordinaria e privo di ogni interesse culturale. La storiografia ha discusso molto su questo aspetto e su quanto siano stati essi dominatori, spietati e fautori di un processo di unificazione, beh, tutto sommato anche positivo. Va detto subito che quanto sappiamo su di loro proviene sostanzialmente dalle fonti prodotte dai cronisti che subirono in prima persona la dominazione dei tartaro-mongoli. Quindi il loro giudizio non poteva essere troppo positivo. Il pianto sulla distruzione di Ryazan, che è una cronaca russa scritta in seguito alla conquista da parte dei mongoli della città medesima nel 1237 e di Kiev nel 1240, li descrive come un castigo divino, una catastrofe spaventosa mandata da Dio per l'espiazione dei peccati. E scorreva come un fiume impetuoso il sangue cristiano in ragione dei nostri peccati. Qui termina la puntata 1, ma c'è la seconda. www.redigio.it e la storia continua.